Buonasera, buonasera amici e benvenuti al 18° capitolo di The Next Chapter, episodio speciale stasera, se ci ascoltate la sera di giovedì 7 febbraio o la mattina di venerdì 8, quando volete, è successa la trade deadline, che era questa soglia da scavalcare, insomma, finalmente la fine del mercato, ecco, fine del mercato NBA. Redazione a ranghi ristretti per noi stasera, presentiamo subito i miei compagni di viaggio, Cheat, che oggi sono solo due, Leonardo Flori.
Ciao, comunque non hai detto una cosa brutta, per fortuna è arrivata la trade deadline, cosa? Sono stati i giorni più belli dell'anno.
E Jacopo Gramegna.
Buonasera a tutti, come si sta allarghi oggi, mamma mia.
Oggi tanto spazio anche per noi, più o meno quanto ne ha creato, non so, Washington scambiando 8 Porter, da cosa vogliamo partire?
Eh sì, ce ne sarebbero di cose da dire. C'è Porter, c'è un giocatore per certi versi paragonabile a Porter come Barnes. Ci sono queste trade di ieri notte che, insomma, è stata una notte abbastanza movimentata. Scegli tu.
Allora, partiamo magari da chi non si è mosso, che è un po' il pezzo principale.
Sì, direi di questa, sì.
Perché Anthony Davis verrà scambiato non prima del 1° luglio, a questo punto. Verosimilmente, insomma, quando i Celtics offriranno un nuovo contratto o perderanno Kyrie Irving e quindi potranno veramente partecipare all'asta per Anthony Davis. Pare che tipo New Orleans abbia fatto no, io non vi rispondo neanche al telefono o robe del genere. Cosa dite?
Diciamo che Boston avrà la sua possibilità di prendere Davis, che sembra una cosa seria, ma potrebbe essere anche un troll, e quindi noi non dormiremo di notte per i prossimi 3 mesi, anzi più dei prossimi 3 mesi, fino a luglio, perché non sapremo effettivamente se Danny Ainge sta bluffando o se effettivamente vuole mettere sul piatto quel pacchetto esplosivo di cui si sta parlando in queste ore, che dovrebbe contenere probabilmente Tatum, qualcuno addirittura dice anche Horford, e non ci sarebbe paragone a questo punto, insieme alle scelte, insieme ad altri giocatori pronti, si parlava di Smart, ma ci sarebbe paragone con quello che potrebbe offrire Los Angeles.
Ma a Flori invece chiedo
io mi chiedevo se sono rimasto l'unico al mondo a pensare che ancora i Celtics non siano convintissimi e che non, magari non lo faranno di mettersi dentro Tatum.
No, io non credevo effettivamente che i Celtics volessero dare Tatum, perché pensavo fosse uno di quegli asset che non si muovono mai.
Esatto.
Però nelle ultime ore è venuta fuori molto prepotente questa storia, questa voce, che tenderei a seguire. Magari poi cercheranno di tirarlo fuori e paragonare la loro offerta a quella dei Lakers, che potrebbe comunque essere inferiore rispetto alla loro con o senza Tatum.
Ma sì, assolutamente.
Però vediamo.
Ok.
Cioè, resteremo col dubbio queste notti.
Ma cioè, do molto prima via Hayward di Tatum, sono sincero.
Sì, però bisogna vedere anche quanto sia realmente interessata New Orleans a questo. Ma io penso che avremo mesi per parlarne.
Sì, esatto. Sì,
esatto.
Penso che si possa stare sull'attualità, si possa dire ad esempio che The Next Chapter è stato il primo podcast a prevedere una trade in Italia, perché abbiamo preso praticamente la trade per 8 Porter, perché l'elemento principale dato in cambio è Jabari Parker, anziché Holiday, che era quello che aveva ipotizzato il nostro amico Alessandro Zullo, è stato scambiato Portis, che sarebbe anche un asset migliore di Holiday. L'unico problema è che in scadenza Washington deve rinnovarlo e potrebbe non avere lo spazio per rinnovarlo, o meglio, dovendolo rinnovare potrebbe trovarsi di nuovo impiccato, e quindi di nuovo esattamente all'origine, senza aver risolto realmente niente.
Sì, di Anthony Davis parliamo più tardi. L'ultima roba, parleremo più avanti nell'anno. L'ultima roba, ha già giocato l'ultima partita per i Pelicans?
No. Penso che la voce la voce che è venuta fuori è che volesse restare seduto fino alla deadline, ma lui avesse comunque intenzione di giocare al momento in cui la deadline sarebbe espirata, cosa che ha fatto, e lui non avesse cambiato squadra, e non ha cambiato squadra.
No, poi a questo punto non so chi potrebbe beneficiarne se lui stesse fermo, cioè A meno che non, cioè, volendo tirare fuori dal discorso il speriamo che non si rompa sia per i Pelicans che si abbassa l'offerta, cioè soprattutto per i Pelicans per cui le offerte si abbasserebbero, però comunque cioè, mi sembra veramente difficile che abbia già giocato la sua ultima partita a New Orleans.
Sono tornato indietro io un attimo, ma vi ho ascoltato nel ragionamento per Otto Porter. I
Anche perché se
Bulls.
non gioca Davis, chi gioca a New Orleans? Hanno anche dato
Jalil
Mirotic,
Okafor che mi fa
gioca Jalil
impazzire tanto a
Okafor,
basket.
hanno preso Markieff Morris che è rotto.
Ah, è vero.
Ecco, Markieff Morris me l'ero perso.
Eh sì, hanno preso anche Markieff Morris.
Parlavate prima dei Bulls che da poco hanno tagliato Carmelo Anthony e ceduto per una scelta protetta, draft, seconda scelta, draft 2020, Luauka Barrot, sono presi da Oklahoma City e soldi, vabbè, insomma, una piccolezza. E, quindi Jabari e Portis, futuro breve direi a Washington, è comunque non tanto influente. Washington cosa vuol fare? È uscita anche di recente la notizia del Wall che cade dalle scale di casa e si rompe il tendine d'Achille in modo abbastanza tragico, si può dire.
Io non mi esprimo sulla questione Wall tendine d'Achille perché se dico quel che penso di Wall in questo momento, niente, non lo posso dire.
Ma perché tu non puoi cadere dalle scale? No, comunque, a prescindere dalla contingenza, la sfortuna che ha afflitto Wall, quello che mi viene in mente è che Washington comunque, e lo diceva Scarpelli anche sul suo Twitter, comunque è in una situazione estremamente complicata, malgrado abbia preso comunque dei buoni asset teoricamente, soprattutto Portis, perché poi Jabari Parker ci sarebbe una team option sul contratto che non verrà sicuramente esercitata perché 20 milioni in questo momento non è in grado nessuno di allungarli.
No.
Eventualmente, comunque, Portis è un giocatore che va rinnovato, come abbiamo provato a dire in precedenza. Il problema è che effettivamente Mike Miche è il contratto peggiore che hanno, probabilmente ancora lì. Satoranski in questo momento devi rinnovarlo per forza perché Wall lo rivedi nel 2020, non sai come lo rivedi e comunque Satoranski sta facendo bene. C'è Bryant ad esempio che è un giocatore che dovrebbe essere in scadenza anche lui perché ha firmato dal secondo giro, quindi ha un contratto più breve da rookie. Ci sono questi rinnovi da fare che costeranno e quindi i soldi di Jabari che non verrà rinnovato poi andranno tutti investiti lì perché di fatto i soldi del contratto di Porter non si sono dissolti, ma comunque verranno rimessi in circolo in questo modo e quindi sono punti a capo. Questa è la verità. Dall'altra parte c'è Chicago che ha preso un giocatore che magari sarebbe servito più a qualche altra squadra, facevo l'esempio di Dallas, che è un giocatore che per carità ha il suo ottimo valore di mercato in NBA perché un ottimo giocatore non è di certo un bollito a 25 anni,
No, no, assolutamente no.
è un
Ecco.
giocatore fortissimo. Soprattutto una metà campo difensiva, ma che in attacco non ti azzoppa, soprattutto in un sistema che riesce a spaziare il campo, lui può attaccare i close out, può tirare molto bene da 3 punti. Il problema è che a Chicago cosa serve? Realmente un giocatore del genere in questo momento? Possono ricostruirci magari, magari si muoverà di nuovo in estate.
Otto Porter è uno dei più grandi rimpianti che ho da appassionato semplice perché è veramente la miglior versione di Otto Porter che alla fine è quella che abbiamo visto nella stagione 2016-17,
Sì, 2 stagioni fa, sì. Quella
quella versione migliore di Porter
che gli è
a
valsa il
me è un giocatore,
contratto.
esatto, a me è un giocatore che fa impazzire.
Ultima su questa trade, poi andiamo veloci. Siccome la stagione 18-19 dei Bulls è, diciamo, naufragata da diverso tempo, chi è l'uomo giusto adesso per mettere insieme Zach LaVine, Markkanen, Wendell Carter, Otto Porter, Chris Dunn?
Il mago di Oz.
Il mago di Oz. Adesso è difficile, cioè davvero giocatori scollati tecnicamente non vanno tutti nella stessa direzione, con anche un passato caratteriale non tutti così semplice, perché Porter non era tanto ben visto nello spogliatoio di Washington. Insomma, auguri al prossimo allenatore dei Bulls,
Sì.
io
Nel
credo.
frattempo ho tagliato Canter in diretta dai Knicks proprio ora.
Tagliato Canter e dovrebbe andare a Boston, che è l'unica squadra della Eastern Conference di vetta che non ha fatto una reale mossa a fine a quest in questa deadline.
A
Anche perché
proposito,
il giocatore più forte ce l'ha in panchina.
a proposito, Parliamo un po' di Eastern Conference, perché la prima squadra a muoversi e a rinforzarsi dopo la trade di Jimmy
Dobbiamo,
Butler
dobbiamo,
sono
certo.
stati i Philadelphia 76ers, che hanno preso Tobias Harris come centro principale, insomma, di una trade con i Los Angeles Clippers, che ha coinvolto anche Boban Marjanovic, quindi Bobby e Toby non si separano, questa è una grande gioia
Nemici
per
amici.
Mike Scott, che allunga un po' la rotazione per i Sixers, per Landry Shamet, Wilson Chandler, Mike Muscala, che poi è stato tradato di nuovo, una scelta in lotteria protetta, Lottery Protected 2020, e soprattutto direi la prima dei Miami del 2021, e altre due seconde scelte. Cosa ne pensate? Tobias Harris è l'uomo giusto per Philadelphia? Woj ha riportato che Philadelphia adesso ha questi Big Four e vuole andare avanti con questi. Mi chiedevo io, questa è la domanda secondo me principale da farsi, se con quello che era il contratto di Covington, no? Quindi 13 milioni circa per altri 4 anni, quello che si dovrà dare a Tobias Harris, penso io, 25 circa per 4-5 anni, sono quelli, ricordiamo, insomma, in estate, l'estate scorsa ha rifiutato 20 milioni in 4 anni dai Clippers. La discrepanza che c'è tra i contratti di Covington e Harris verrà effettivamente colmata dal giocatore? Insomma, ditemi un po' la vostra.
Ma rispondendo seccamente alla tua domanda, sì, secondo me sì. Sì,
D'accordo.
perché Covington sicuramente rispetto a Harris ha qualcosina in più a livello di difesa, nella metà campo difensiva, però comunque parliamo di una squadra che ha Embiid, ossia a livello difensivo uno dei, non solo a livello difensivo, ma anche difensivamente uno dei migliori lunghi della Lega. A Butler, che se impegnato al massimo dal punto di vista mentale, è uno dei migliori difensori sugli esterni della Lega. A Simmons, che anche lui, se impegnato dal punto di vista mentale, è un grandissimo difensore ed è versatilissimo. Io penso che Harris varrà i soldi che costerà se i Sixers si riusciranno effettivamente a tenerlo. In generale, penso che cioè, a me piace tantissimo la nostra di Filadelfia. È piaciuta molto perché a inizio stagione parlavamo tutti di come a Filadelfia mancasse ovviamente qualcosa per essere una vera e propria contender, perché aveva solo Simmons ed Embiid. Gli mancava un giocatore che riuscisse a crearsi un tiro e chiudesse, e un closer nei finali di partita, e magari un altro scorer che avesse anche meno bisogno della palla in mano, ma all'occorrenza la sapesse mettere a terra. Hanno fatto entrambe le cose con Butler e Harris. Butler, ci sono stati tutti i problemi che ci sono stati finora, più piccoli, più grandi, da quando è arrivata a Philadelphia, ma Philadelphia è oggettivamente migliorata da quando c'è Butler. È migliorato il suo offensive rating, il defensive rating è comunque a livelli più che ottimi. E adesso non saprei se è la squadra più forte che c'è nella Eastern Conference, ma sicuramente se prima partiva, a detta mia, ma penso più o meno di tutti, un gradino sotto Raptors, Celtics e Bucks, adesso la differenza si è veramente assottigliata e adesso non faccio così tanta fatica a immaginarmi i Philadelphia Finals. Non la do ancora per favorita, forse, ma non faccio così fatica a immaginarmela alle finals.
Hai presente quando in estate o fine estate analizzavamo la tattica attentista di Philadelphia a voler ricreare l'ecosistema che aveva permesso di raggiungere quella streak straordinaria a fine anno? Ecco, Brand in 4 mesi ha praticamente demolito tutto questo genere di discorsi, ha fatto due mosse per vincere, se non subito, in un tempo più o meno immediato. Ha preso due All-Star, simili All-Star, quello che sono comunque due dei primi 30 giocatori NBA. Penso che a questo punto 30-50, perché vogliamo allargare Harris a fine 50, ma io
No,
non la
secondo
penso.
me bastano 40 al massimo.
Bastano 40 per stare, diciamo, nella media. Ha fatto queste due mosse e soprattutto ha detto che ha interesse a essere immediatamente competitivo e quindi è andato a raccattarsi anche Ennis, che è un giocatore che in rotazione non è male, che tira il 37% sugli scarichi, il suo nelle due metà campo lo fa, e anche credo sia a livello di percentuali proprio reali dal campo, credo sia tranquillamente nel 95esimo, 94esimo percentile dell'NBA, una cosa simile. Quindi un ottimo giocatore sul suo numero di conclusioni, che è comunque più che discreto, prende 5-6 tiri a partita. Quindi comunque il suo apporto lo dà e non è malissimo, e soprattutto ha liquidato, ha freddato Markel Fultz, quindi ha un po' dilapidato un patrimonio della franchigia, questo va detto, perché Fultz, ricordiamo, è stato preso con un trade up, una scelta, una futura prima che non è ancora arrivata a Boston, e Tatum, la terza, per prendere Fultz.
Ah,
Adesso
no, non
Fultz diventa
ricordavo.
Jonathan Simmons. È diventato Jonathan Simmons, una scelta che era già stata data, quella prima 2020, protetta 1-20 agli Oklahoma City Thunder, e è ritornata praticamente a Filadelfia, ed
Bravo.
è arrivata anche una seconda che credo fosse di Cleveland, che per carità è qualcosa, ma è molto meno di quello che dovrebbe valere una prima scelta assoluta di 2 anni fa. È il più giovane giocatore di sempre ad aver fatto una tripla doppia in NBA. Certo,
Perfetto.
ne ha passate mille, ne ha passate di tutti i colori dal punto di vista familiare, caratteriale, a livello di franchigia, la protezione della franchigia nei suoi confronti, di tutto. Però Washington ha fatto una mossa che nell'ottica, che Washington, Orlando, prendendolo, ha fatto una mossa che nell'ottica della dirigenza è low risk, high reward, e io sono pienamente d'accordo, perché Markel Fultz, se recuperato, è un giocatore che davvero può essere una steal per Orlando, perché è sempre un
Sicuramente.
playmaker di 2 metri che tira da 3 punti quando ha la spalla a posto col 40%.
Io, come sapete, tifo questa squadra e oggi sarà detto, no, di fare questa puntata molto bene, speciale, eravamo in pochi, chi lo fa? Io scarico l'applicazione per fare il direttore, per sostituirmi a Alberto, che salutiamo, e adesso mi trovo l'immagine del tweet di Embiid, quello vecchio, 2017, giugno. Questo, lui dice Embiid in quella didascalia, potrebbe essere necessario se succede. E sono Embiid, Fultz, pre-draft, Simmons e Robert Covington con quella felpa smanicata, ramarro. È passato molto tempo e fa male, e fa molto male. Jonathan Simmons ha 5 milioni e mezzo di contratto l'anno prossimo, ma solo uno garantito. Insomma, i Sixers possono tagliarlo, eccetera, eccetera. Sixers che
Vabbè,
hanno
porta il
preso.
succo,
Sì,
porta
no.
il succo dalla panchina, quella
Sixers
ammette la mostarda, però.
che hanno preso anche allungando ulteriormente la panchina. Sembrava uno sfacelo, decisamente, prima di oggi, diciamo stamattina. Hanno aggiunto anche James Ennis il terzo. E insomma, ci sta sempre bene, direi, un James Ennis dalla panchina, eh.
Eh sì, lo stavo dicendo, cioè James Ennis per nulla, anzi praticamente ti hanno pagato per prendertelo, non è male, dicevo,
Sì,
ha
esatto.
queste caratteristiche che sono utili, cioè un buon tiratore sugli scarichi, un buon difensore, un giocatore che quando tira da 2 punti lo fa solo ad altissima percentuale,
È anche moderatamente atletico, quindi
tira col
a questo
60% reale
prezzo,
dal campo,
esatto, a
sicuro.
questo prezzo, se fa comodo a Philadelphia, hanno fatto bene a prenderlo.
Allora vi chiederete perché Houston ha dato via questo giocatore, perché voleva andare sotto la tassa. Sotto
E
la
ci sono
tassa ci
riusciti
sono riusciti
straordinariamente.
anche scambiando, beh, diciamo principalmente scambiando Brandon Knight per una prima scelta protetta ai Cavs, per Burks che va ai Kings, ok, quella trade lì con Marquise Chris che va ai Cavs, per essere tipo il decimo lungo rotazione, qualcosa del genere.
Eamon Shumpert, che
Iman
va
Shumpert,
ai Rockets, che sarà un
perfetto.
giocatore invece interessante da vedere in quella rotazione, perché penso che avrà i suoi ottimi minuti.
Sì, esatto, cioè un esterno con capacità difensive sugli scarichi è sempre stato un giocatore semidecente, non è un'aggiunta proprio alla cazzo.
Scriveva Fazze,
E a
l'ottica,
proposito,
vai.
sì, e a proposito dei Kings, non sottovalutiamo il fatto che abbiano preso un giocatore che, voglio dire, fino a 36 mesi fa, no, 36 meno, che sto dicendo, 24 mesi fa era la prima opzione offensiva di Dallas,
No, più che altro
che
è esattamente il tipo di giocatore che mancava a
è il
Sacramento,
giocatore che
cioè un
mancava nelle due metà campo.
cioè un'ala con quelle dimensioni, capace di tirare da tre sugli scarichi. Cioè, se riesce a limare un pochino, a prendersi meno long two e più triple in catch and shoot,
E
ma
soprattutto non fermare il flusso dell'attacco perché il ritmo è fondamentale per Sacramento.
tanto non avrà mai palla in mano. Cioè, lui tutti i tiri che, se tutto va come deve, i tiri che si prenderà gli arrivano, cioè tira dopo un secondo che ce l'ha in mano, non di più.
Vediamo se i Kings non si sabotano. Però l'argomento che ha introdotto il nostro direttore ad interim, secondo me è molto interessante perché ha cominciato a parlare di questa Eastern Conference che si muove. Se c'è una conferma che ha dato la deadline, secondo me, è che la Eastern Conference, in assenza di LeBron, ha causato questo interregno, questa vacanza a livello di titolo proprio dell'Est, che tante squadre vogliono occupare. Ci ha provato Philadelphia, ci ha provato Milwaukee e ci ha provato Toronto con quelli che sono i più grossi scambi di oggi. Vogliamo
Ma
parlare un po' di...
possiamo dirlo, meno male che si è levato le coglioni LeBron, ci ha restituito una conference.
ci sta.
Possiamo dirlo, dai, ci ha restituito una conference. Quant'era che la Eastern Conference non era così bella? Da prima che arrivasse, cioè da prima che LeBron diventasse il miglior giocatore del mondo.
Da prima che arrivasse Spencer Dinwiddie nelle nostre vite.
Dinwiddie, un grande giocatore, ma io parlerei di Milwaukee perché ha fatto una trade sensazionale per prendere un giocatore iperfunzionale per niente.
Sì, Milwaukee ha fatto questa trade incredibile, cioè già era la squadra, statisticamente la squadra migliore della Eastern Conference, perché per net rating, real plus minus e record, tutti questi tre fattori dicono che Milwaukee è la squadra migliore della Eastern Conference. Cosa aveva di meno rispetto alle sue tre concorrenti, cioè Celtics, Sixers e Raptors, che aveva solo una star, anche se è una star di un certo peso come Antetokounmpo. E poi un sistema che per ora si sta dimostrando perfetto con Middleton, Bledsoe, Lopez, tutti loro orchestrati da quel genio che si sta dimostrando Budenholzer. Hanno fatto questa trade che è sensazionale, come diceva il buon Rocco, perché per prendere Nikola Mirotic da New Orleans, che è un giocatore che è perfetto per quel tipo di sistema perché è un lungo che spazia ulteriormente il campo, cioè hanno preso.
Diciamolo, è la versione iperpotenziata per caratteristiche di Iliasova che da loro giocava dei minuti di
Esatto,
qualità.
cioè loro giocavano con minuti di qualità nel primo mese e mezzo, due di regular season con Iliasova e Mirotic, cioè boh, se Iliasova è la Force India, Mirotic è la Ferrari, per parlare di un altro sport, cioè hanno preso veramente un giocatore che è perfetto per quel sistema, un giocatore che probabilmente a fine anno non potranno rinnovare, ma lo hanno preso dando via Jason Smith, Stanley Johnson appena acquisito in una trade da poche ore per Thon Maker e quattro seconde scelte di cui una sola apparteneva a loro. Quindi sostanzialmente con Thon Maker
Ah, sì.
hanno preso Nikola Mirotic, è una cosa sconvolgente. Sono
Con
tre
Thon
mesi.
Maker è una seconda, cioè varrà pur la pena.
Cioè hanno preso uno che l'anno scorso è arrivato alla trade deadline più o meno a New Orleans. Ed è stato fondamentale nel raggiungimento da parte dei Pelicans delle semifinali di conferenza d'Ovest. Cioè, al primo turno New Orleans ha massacrato Portland, non solo, ma molto anche grazie a Mirotic.
Mirotic Davis è stata veramente la chiave di quella serie e anche di questa deadline, incredibilmente.
Si abbassa ulteriormente, tra l'altro, il monte stipendi garantiti per l'anno prossimo ai Bucks. Questo potrebbe aiutarli, non so, firmo Bledsoe o non lo firmo, ho più leverage perché posso firmare Mirotic e non Bledsoe, posso fare tante cose, sempre se, probabilmente sarà, Middleton uscirà dal suo contratto. Ha fatto molto ridere un tweet che ho letto, finalmente abbiamo una versione potenziata di Pero Antic nelle mani di Budenholzer,
Sì, l'avevo
Mirotic.
visto anch'io quello, molto bello.
Budenholzer ha fatto diventare Antic un giocatore di NBA a 32 anni, quelli che erano. A 25 Mirotic penso, a 27 Mirotic penso venga buono, no?
Sì, io Antic l'avevo visto dal vivo a Siena quando aveva 27-28 anni, vi giuro, avrei scommesso 150.000 euro che non sarebbe diventato un giocatore di rotazione in NBA.
A
Invece.
proposito di lunghi europei che giocano in NBA, che si sono scambiati tra loro, franchigia di Eastern Conference, Toronto?
Beh, Toronto ha fatto probabilmente il colpo più grande della fine della deadline. Perché? Perché ha preso un all-star, o quello che rimane di un all-star perché non aveva voglia nell'ultimo
sì.
tempo. Però stiamo parlando di Marc Gasol, che è uno dei giocatori europei più forti nella storia dell'NBA, in cambio di un buon asset effettivamente come Delon Wright, una seconda scelta, dopodiché due giocatori di cui si volevano effettivamente liberare, Valanciunas e CJ Miles, che questo ti porta ad accorciare la rotazione, mi pare abbastanza evidente, ma hai preso un giocatore di un livello sensazionale che potrebbe perfettamente mescolarsi nel tessuto tecnico della tua squadra perché è un centro in grado di spaziare il campo, di passarla benissimo, di giocare gli handoff, di fungere da playmaker secondario, di integrarsi benissimo con gli altri elementi del quintetto, Lauri, Leonard, e poi scopriremo anche cosa si vorrà fare con Siakam, se diventerà lui
Certo.
il giocatore di riserva o se sarà Ibaka a partire dalla panchina al posto di Valanciunas, anche se lo si è visto
Ma non
poco.
ce lo vedi Gasol a partire dalla panchina?
No, sinceramente no, però io penso che sarà Ibaka perché anche se Siakam ha giocato nelle ultime partite tanti minuti da point forward, la sta portando veramente tanto la palla in mano e potrebbe anche essere usato per dare un po' di qualità alla second unit. Quindi occhio anche a come cambiano i quintetti di Toronto, che secondo me diventa a maggior ragione la squadra più forte della conference insieme ai Celtics. Non sono convinto che Philadelphia e Milwaukee siano così lontane, anzi sono molto vicine e lo sono molto di più dopo oggi e dopo ieri, perché la trade di ieri si è arrivata ieri. Ma abbiamo visto tre squadre che si aggiungono a una quarta che era già fortissima, premere tantissimo, migliorarsi, fare il passo avanti per andarsi a prendere quel benedetto posto che è rimasto vacante. Sottolineiamolo perché per la prima volta vedremo qualcuno di diverso da LeBron da 7 anni a questa parte a Est in finale e sarà un qualcuno che ha speso tanto del suo presente e del suo futuro per arrivarci e lo ha fatto bene, perché sia Ujiri che Horst, che è Brand, anche se Brand magari andrà rivalutato, ma Brand lo sta facendo per essere competitivo subito, si stanno muovendo in maniera propositiva per vincere. E tutti e tre in questo caso fanno un passo avanti per quel famoso di Executive of the Year, quel famoso prima di Executive of the Year,
Sì.
di cui parlavamo un paio di puntate fa. Si diceva Ujiri è il primo, si era avvicinato Brand, si è avvicinato Horst, ha rifatto un passo avanti Ujiri. Straordinaria stagione da parte degli executive in vetta alla Eastern.
Che
Tra l'altro,
bello.
Marc Gasol, tra l'altro, si unirà con chi l'ha allenato nella nazionale spagnola, Sergio Scariolo, che
Cariolo,
è
che è
assistant
il
coach
vice.
ai Raptors. Frontcourt
E
tutto
che
spagnolo con
puzza.
Ibaka. Leonardo, sai qualcosa da Siena? Hai qualche insiderata?
No.
Testa pomatata.
C'è solo odore di rancido attorno a Scariolo, si pare solo questo.
Come vedete questa trade nell'ottica player option di Marc Gasol? Cioè lo aiuterà a fare opt-in, a fare opt-out, a rinegoziare un contratto con i Raptors?
Allora, la cosa straordinaria di questa trade, che non avevo sottolineato prima, è che Marc Gasol ha questa player option che potrebbe tranquillamente prendere perché sono tanti soldi che probabilmente non prenderà più nella sua vita, quindi potrebbe fare opt-in, ma anche dovesse fare opt-in, rientra perfettamente nella timeline di Toronto che ha tutti i contratti che scadono l'anno prossimo, perché c'è il contratto di Lauri che scade l'anno prossimo, credo
Certo.
anche quello di Ibaka, quindi comunque in tempo 12 mesi Toronto è in grado di smontare, ripartire da zero e farlo alla grande con la possibilità di rinnovare sia Cam e gli altri asset che hanno tenuto, perché li hanno tenuti tutti tranne Poeltl e Wright dalla scorsa estate, non mi sembra poco.
Anche perché dovrà ripartire da zero perché quest'estate Kawhi firma con i Clippers che prendono anche via trade Anthony Davis
Questo sarebbe, diciamo, uno scenario.
e io mi faccio adottare da Jerry West.
Ragazzi, comunque sottolineiamo anche lo straordinario mercato dei Clippers alla trade deadline, perché ne abbiamo parlato per Philadelphia, ma i Clippers hanno liberato ulteriore spazio per la prossima estate, preso un sacco di scelte, sono rimasti comunque competitivi per questa stagione perché hanno anche dato Bradley per Jamichael Green e Temple, quindi si sono riallungati la rotazione. Hanno dato Muscala appena preso prendendo Zubac, che mi sembra un ottimo asset per Muscala, e hanno preso anche Beasley
Gisli.
insieme a lui, che eventualmente il gap di punti perso con Harris in qualche modo può aiutare a colmarlo. Wilson Chandler è giocatore di esperienza che può tornare utile. Cioè, i Clippers probabilmente saranno meno competitivi di prima in ottica Western Conference, ma stiamo parlando di una squadra ancora più lunga, probabilmente, che ha delle prospettive per quest'estate sensazionali. Perché poi Los Angeles non la puoi comprare, il mercato è quello.
Calmati, Gramigna.
Ho visto molto Winston Chandler quest'anno per ovvi motivi e mi è venuta in mente una battuta, così mi sono messo a ridere perché questo va abbastanza bene anche per il termovalorizzatore, ma No, no, è vero.
Per le grandi opere a Los Angeles.
Certo, Jerry West non è contro. Sull'altra sponda di Los Angeles si è mossa un po' così. Sembra che, avendo mancato il pesce grosso, abbiano tentato qualcos'altro i Lakers, che hanno preso Reggie Bullock, cedendo una seconda scelta, e Svim Kaliuk da Detroit. Hanno preso anche Mike Muscala, cedendo appunto Beasley e Zubats. Non so, i Lakers grandi delusi forse di questa deadline?
Beh, volevano finire con Anthony Davis, finiranno con Carmelo Anthony.
Sì, probabilmente prendono Anthony perché hanno liberato uno spot, comunque non glielo auguriamo, ma comunque
No, no, a
almeno
questo punto glielo auguro, spero proprio, cioè a questo punto si meritano a vicenda.
comunque ci hanno messo, come diceva sempre il nostro amico Scarpelli, giusto quei 6 mesi per capire che attorno a LeBron James ci vogliono giocatori che aprano il campo. Hanno preso Reggie Bullock, che è un ottimo 3&D nelle NBA di oggi, che però non potranno rinnovare a fine anno perché scade e non credo che siano i loro piani, per un giovane Mikhailiuk è una scelta, e hanno preso Muscala, che è un 4-5, quello che è, che apre il campo, non questa grande aggiunta a livello di rim protection e di
No.
presenza a rimbalzo, direi di no, però hanno dato Zubac, che doveva essere questo asset straordinario da rifilare i Pelicans nella trade per Davis, che comunque poteva valere più di Muscala, secondo me, e Beasley, che è un contratto che scadeva a fine anno. Hanno fatto un altro mezzo favore ai Clippers,
A
anzi.
proposito di contratti che scadono a fine anno, pare che i Knicks siano accordati con Wes Matthews per un buyout e che Indiana si avvicina all'ex Mavs.
E
Ma
qui voglio
perché?
dire perché?
Perché?
Perché? Cioè, potrebbe andare ai Thunder, ai Rockets, cioè, sai quante
A
squadre possono
Filadelfia, io
voler?
penso che
A
Filadelfia
Filadelfia, quante squadre
taglierebbe
possono
tutte
volere
le vene
Matthews?
Aspetta,
In evidenza per averlo.
adesso vi faccio sentire questo upgrade incredibile con la mia direzione. Abbiamo anche un effettino, forse, per i Thunder. Si sente?
No,
Nulla
non
più
si sente.
assoluto.
Dovrebbe esserci tipo un tuono che non si è sentito. Va bene. Thunder che non hanno mosso praticamente niente in questa deadline. Andranno come tante, direi, sui buyout. C'è Wayne
Però
Ellington da
hanno
Phoenix.
fatto un mezzo miracolo a livello di salary cap, perché sono scesi di tanto a livello di tax da pagare, perché dovevano darne 150, ne daranno 67 a fine anno.
Certo, però ci
È un
dicevo, appunto,
lavoro.
le ultimissime ore sono stati abbastanza immobili, nei mesi precedenti, nelle settimane precedenti hanno
Sì.
fatto tante robe buone, presti, insomma, non lo conosciamo oggi. Mercato dei buyout, che è pieno di giocatori
Interessantissimo adesso,
interessanti,
sì.
DeAndre Jordan, dicevamo adesso, Kanter, Wes Matthews, Wayne Ellington da Phoenix, che ha...
Ma a questo punto io non sono più convinto che DeAndre Jordan lo rescinda da New York. Anche perché hanno tagliato
Vabbè, ma tanto
Canter.
scade a fine anno perché
Sì,
devono rescindere.
esatto, scade a fine anno. Canter l'hanno tagliato, stanno per tagliare Matthews, non vedo perché tagliare anche DeAndre
Taglia
Jordan.
tutti.
Esatto, resterebbero solo con Mitchell Robinson, che per carità ha fatto vedere pure qualche sprazzo interessante,
Sì,
però non mi
sì.
sembra ancora questo giocatore da lasciare giocare per 30 partite sempre da solo, senza
Sì,
aiuti.
poverino, lo ammazzi.
Anche perché tipo, è il giocatore più falloso di sempre, cioè ha fatto tipo già
Esatto,
5-6
ha questi
partite,
enormi,
esatto, a meno di 20 minuti non sai
problemi a
fallo.
controllare il
Sì.
corpo.
A proposito di giovani lunghi, così un po' sommersi dalle acque, cheat, i Kings hanno scambiato ai Blazers Scala BCE in cambio di Caleb Swanigan. Direi che proprio questa cosa non mi va, questa cosa non mi va, se la scambiamo a vedere se, non so, abbiamo tentativi di vita, ecco.
Sì, dai, esatto.
I Blazers si sono buttati su Rodney Hood, forse l'avevamo già detto.
Esatto, questo è interessante perché è un giocatore che entrerà in rotazione per
Sì,
i
può allungare
Blazers.
un po' la
E dà
panchina,
una
ci
mano
sta.
alle due metà campo, il tiro da 3 punti lo mette sugli scarichi anche dal palleggio, tra l'altro, se vuole, anche perché hanno dato tu, cioè il giro di enormi giri, il giro di giri, scusate, il giro di parole, terzo giro, che fanno Baldwin e Stauskas, che hanno girato mezza NBA, parte da loro, parte dai Blazers, ed entrambi avevano qualche minutino, quei minuti. punti e adesso diventano disponibili e interessati per Rodney Hood.
Abbiamo parlato prima del buyout a Ellington, che è arrivato a Phoenix dopo aver rinunciato alla sua no trade clause per Tyler Johnson. Ryan Anderson è andato chiaramente anche lui a Miami, quindi Tyler Johnson è il nuovo playmaker di Phoenix. La mia domanda mi sorge spontanea: perché?
Ce lo stiamo chiedendo anche noi. Grossissimo regalo, secondo me, da parte di Phoenix a Miami. Che
Tyler Johnson ha uno dei contratti qualità-prezzo più brutti che ci siano mai stati in NBA.
Tra l'altro aveva un trade kicker del 15%, lo stesso che in altre squadre dell'NBA si concede al proprio All-Star, cioè ce l'aveva Melo in quel contratto stellare che aveva firmato nel 2014, un kicker del genere.
Che spettacolo.
Secondo me ci stava, dal punto di vista di Phoenix, forse tentare un po' di più nel ruolo di play.
Ma assolutamente.
Avrei puntato Fultz, però...
Ma tanto valeva provare, assolutamente, hai ragione. A quel prezzo, assolutamente.
Bel, ti va di sorridere?
Non tanto, sinceramente. Sai quando sei proprio depresso e no?
Appunto, ti faccio sorridere sul serio. La vuoi sentire la lista di giocatori in NBA che oggi fanno 20 punti di media col 49% dal campo, il 43% da 3 punti e l'87% ai tiri liberi?
Tobias Harris e?
E no. Steph Curry.
Fine. Grande! Oh, bene, bene.
No, vedi come si è rivitalizzato.
No, torniamo adesso, andiamo anche a chiudere. Tornando un attimo su questa trade qui, secondo me ha un senso dal punto di vista di Philadelphia, anche perché adesso puoi permetterti di dire, un po' come dicevamo prima per Mirotic e Bledsoe o Milwaukee, no? Cioè, dei due magari posso permettermi di prenderne uno, l'altro non lo rifirmo, punto su un altro free agent ancora, la classe tanto sarà piena, la classe di free agency 2019. Non lo so, secondo me, poi come fit... Tobias Harris non è un closer, non ha le tra virgolette manie, che sono anche positive alle volte, manie di closer di Jimmy Butler. È un giocatore potenzialmente, secondo me, perfetto per giocare assieme agli altri due, anche perché con Butler, Simmons e Embiid sostanzialmente difensivamente potremmo andare a giocare anch'io e uno a caso di voi due e chiudiamo un quintetto che difensivamente se la cava. Sarà interessante vedere cosa faranno i Sixers in estate e sul mercato dei buyout, anche se la panchina l'hanno già allungata. Speriamo che tenga duro TJ McConnell.
Dico, TJ McConnell redivivo è l'unico del process, a parte le due stelle, che è rimasto lì saldo appiccicato alla poltrona, eh? Gli altri hanno un po' ballato.
Non c'è Big Data oggi, però vi faccio lo stesso due domande trivia che mi sono venute in mente durante la puntata. La prima parlavate prima della pick che Philadelphia ha ripreso da Orlando. L'aveva ceduta. Perché trade inizialmente? Per quale giocatore? E dove?
Jeremy Grant,
Oklahoma City.
Ah, l'avevo letto un quarto d'ora fa.
Ok, sì.
Invece la seconda me la sono già scordata. No, ecco, è tornato in mente. Chi è al momento il giocatore che da più tempo gioca nei Chicago Bulls?
Felicio.
Cristiano, sì, Felicio.
Felicio, che ha questo contratto orribile.
Mamma mia. Abbiamo visto belle cose a Chicago. Ultime due trade, direi, non le abbiamo nominato, coinvolgono entrambe gli Atlanta Hawks. Anche queste molto marginali. Hanno ricevuto... Jabari Bird dai Celtics in cambio di soldi.
Già tagliato. È stato già arrestato pure lui.
E questa mossa così, di ritorno, a cavallo di ritorno, Shelvin Mack torna in Georgia per Tyler Dorsey, che potrà forse avere un po' di spazio a Memphis.
E chiudiamo parlando dell'ultima squadra, anzi tornando a parlare di Toronto, perché hanno dato via pure, ormai forse inutile all'interno della rotazione, Monroe a Brooklyn.
Non abbiamo parlato neanche di Malachi Richardson, vabbè, insomma, tante piccole trade che
non è un problema.
Cazzi,
esatto. Malachia, di Malachia.
Avete 30 secondi per dirmi, siccome non l'hanno fatto in questa deadline, dove andrà Mike Conley in estate?
A est, lui ha chiesto di andare a est.
Pare no, in realtà, pare abbia detto, vabbè, lui si è
piuttosto
chiesto...
che Utah a est, ha detto in realtà, però... ovunque, ma non è...
Non so, Indiana? Primo a grilletto i Pacers? Non lo so, poi diventa
difficile. I Pacers lo volevano prima dell'infortunio di Oladipo.
Non hanno più contratti da scambiare in scadenza. Insomma, amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata, del capitolo 18. Qualcos'altro da aggiungere, compagni di viaggio?
È stata la trade deadline più bella a cui abbia assistito da quando ho conoscenza dell'NBA.
È stata veramente
Confermo,
bella. I playoff si guardano in entrambe le conference sin da subito.
Sì, meno male.
Assolutamente, assolutamente. Allora passiamo ai saluti. Chi vuole?
Ciao a tutti, alla prossima deadline, perché dopo queste due puntate in una settimana, basta.
Ciao a tutti, ciao a Scarpelli che stamattina avevamo annunciato sui social, invece non è stato dei
Infatti, un
nostri.
bidonista clamoroso.
Un incredibile, schifoso, vecchio bastardo.
Saluto anche gli
Ah.
altri due compagni di viaggio, Alberto Mapelli e Alessandro Zullo, che tornino nei prossimi episodi. Niente, stellinateci come al solito, se non vi ha fatto troppo schifo la mia direzione, potrebbe non continuare, anzi quasi sicuramente non continuerà questo esperimento, però noi continueremo, ci sentiamo lunedì o martedì circa prossimo. Ciao, buona serata, buon tutto.